vite che non sono la tua. Alla deriva, storie di naufraghi, di Marco Silvestri. Con letture di Maria Zamponi.
È il maggio. È il maggio del 1943. Durante un volo di ricognizione nell'Oceano Pacifico, l'ufficiale dell'aviazione statunitense Louis Zamperini precipita in mare con il suo bombardiere B-24. Nonostante il terribile impatto sull'acqua e nonostante lo schianto, Zamperini riesce fortunosamente a sopravvivere, finendo alla deriva a bordo di una zattera gonfiabile per 47 giorni. Zamperini verrà salvato da un'imbarcazione militare che, per ironia della sorte, sventola bandiera giapponese. È una nave della Marina Imperiale Nipponica a salvarlo, proprio quel nemico che sta combattendo nel Pacifico, nemico che lo terrà prigioniero fino alla fine della guerra. Dopo 2 anni di torture, tenuto in condizioni disumane, Zamperini riuscirà a tornare a casa. E da allora, per i successivi 65 anni, la sua storia, una delle più straordinarie odissee della Seconda Guerra Mondiale, ha fatto il giro del mondo. Zamperini nella sua vita è stato campione sportivo, naufrago, eroe di guerra e predicatore. È nato il 26 gennaio del 1917 nella cittadina di Olin, nello stato di New York. La madre, Luisa Dossi, è per metà italiana e per metà austriaca. È nata in Pennsylvania, mentre il padre, Anthony, è un immigrato italiano. È originario di Castelletto di Brenzone, in provincia di Verona. Cresciuto sulle rive del lago di Garda fino a quando, nel 1903, si imbarca dal porto di Anversa con destinazione New York, Ellis Island. Lou ha 2 anni, si ammala gravemente di polmonite e il padre decide di portare via la famiglia da quel clima gelido, dal clima di New York, per trasferirsi a Long Beach, sulla più mite costa californiana. Oltre a lui in famiglia ci sono altri 3 fratelli, Pete, Virginia e Sid. In casa Zamperini si mangiano gnocchi, non si parla mai l'inglese, ma esclusivamente l'italiano. Il giovane Lou fa difficoltà ad integrarsi con i suoi coetanei, spesso viene deriso per il suo strano accento, in un quartiere in cui convivono diversi gruppi di immigrati, non solo messicani ma anche europei, tanti gli italiani, i greci, i tedeschi e gli olandesi. Lou è un ribelle che ce l'ha con il mondo intero. I suoi problemi di strada lo trasformano presto in un piccolo teppista, una testa calda con cui è meglio non avere nulla a che fare. Un ragazzo con un destino che sembra segnato verso la delinquenza e verso il carcere minorile. Un ragazzo che riesce però sempre a cavarsela in ogni situazione. Da qui il suo soprannome, Lucky Lou, Lou il fortunato. È la corsa a concedergli l'opportunità di un riscatto, grazie al fratello, il fratello Peter, che lo porta ogni giorno con sé a correre. Lou scopre la sua vocazione per lo sport, la sua nuova passione per l'atletica, per la corsa, rivelandosi in breve tempo un incredibile talento. A 16 anni Louis Zamperini, al suo debutto sportivo, si presenta con dei calzoncini neri ricavati da una gonna della madre e corre il miglio in 4 primi e 42 secondi. Per i quotidiani locali è il ragazzo che vola, il tornado di Torrance. L'anno successivo, nel 1934, Zamperini stabilisce il nuovo record nazionale scolastico, conquista poi una borsa di studio per l'Università della California del Sud, riuscendo poi a staccare il passi per la qualificazione alle Olimpiadi di Berlino del 1936, forse le Olimpiadi più controverse della storia dello sport. Mancano ancora 3 anni allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, ma la tensione è alta e si fa sentire anche in ambito sportivo. Zamperini raggiunge Berlino per il grande evento dopo un lungo viaggio in nave, e sarà con i suoi 19 anni l'atleta più giovane della squadra statunitense, il più giovane mezzo fondista entrato nella squadra olimpica americana. Zamperini si ritrova in pista dunque a rappresentare gli Stati Uniti sotto lo sguardo del Führer. Lou vuole stupire il mondo quel 7 agosto del 1936 correndo i 5.000 metri piani. Ma quando si accorge che il finlandese Hockert, che taglierà il traguardo per primo, è lontano e irraggiungibile, comincia a recuperare metri e con la forza della disperazione fa un ultimo e incredibile giro di pista. Fa un ultimo e incredibile giro, risultando il più veloce. Un ottavo posto che sarebbe rimasto anonimo se salendo sul palco d'onore non avesse ricevuto i complimenti plateali di Adolf Hitler. Führer, che è ancora irritato dalle prodezze dell'afroamericano Jesse Owens, elogia quel suo ultimo giro di pista percorso in un gran tempo per l'epoca, appena 56 secondi. Correre significa resistere, spingersi oltre il limite. Dovevo correre, è scritto nella biografia The Great Zamperini, un libro uscito in Italia con il titolo Sono ancora un uomo, un libro dal quale nel 2014 è stata realizzata una trasposizione per il grande schermo, un film scritto dai fratelli Coen e diretto da Angelina Jolie. Nonostante non avesse conquistato nessuna medaglia, al ritorno dalla spedizione olimpionica, Luis Zamperini viene trattato come un vero campione. Al suo arrivo a Torrens, la sera del 2 settembre, Lou viene fatto sedere su un trono sistemato sul pianale di un camion e poi fatto sfilare fino alla stazione degli autobus, dove 4.000 persone lo accolgono fra gli applausi. In quel periodo Zamperini, oltre a fare la comparsa nei film di Hollywood per 7 dollari al giorno, si allena, lavora duramente. Riesce a correre il biglio ottenendo un eccellente 4 primi e 8 secondi, destinato a durare per ben 15 anni come record dei giochi universitari. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo del 1940, ma i suoi sogni di gloria vengono infranti dallo scoppio del secondo conflitto mondiale. Entra nell'esercito il 29 settembre del 1941 a Camp Roberts, in California, dove si reca per il primo addestramento e dove viene nominato per le sue qualità atletiche caporale pro tempore, diventando responsabile della preparazione fisica dei cadetti. Durante la guerra, Zamperini entra nella scuola ufficiali e bombardieri di Midland, in Texas, e in poco tempo si arruola nell'aviazione. Nell'Oceano Pacifico il governo statunitense rispondeva al violento attacco aereo della Marina Imperiale giapponese, attacco avvenuto la mattina del 7 dicembre 1941 alla base americana di Pearl Harbor. Zamperini è in licenza quando i giapponesi bombardano Pearl Harbor, è al cinema con un amico, quando il film viene interrotto e il gestore della sala comunica a tutti gli spettatori che il personale militare è chiamato immediatamente al rapporto. Sono numerose le operazioni militari in cui viene coinvolto Zamperini. A bordo del suo B-24 vive i momenti più duri della guerra, rispondendo agli attacchi della flotta nemica e convivendo, istante dopo istante, con il rischio di essere abbattuto. Durante il conflitto bellico, nel maggio del 1943, Zamperini ed un equipaggio composto da altri 10 uomini viene coinvolto in una missione di soccorso, recuperare un aereo e il suo equipaggio, colpiti durante un attacco dei caccia zero giapponesi.
27 maggio 1943. Impegnato a sistemare i nostri nuovi alloggi, una casa a soli 25 metri dalla spiaggia. Fornelli, ghiacciaia, un bagno privato. Trasferiti qui appena in tempo. L'altra notte mi è sparita una bottiglia da sotto il cuscino.
Una volta arrivati nei pressi dell'aereo caduto in mare, il motore sinistro del B-24 Green Hornet diminuisce i giri a causa di un guasto meccanico. Sussulta e poi si blocca.
Un B-25 è caduto nell'oceano, 320 km a nord di Palmira. Siamo l'unico equipaggio rimasto nella base, ma Superman è in riparazione.
L'aereo precipita nell'oceano da circa 240 metri ad una velocità di 300 km all'ora. Zamperini sopravvive allo schianto assieme ad altri due degli 11 membri dell'equipaggio, Russell Phil e Francis McNamara.
Phil si è fatto avanti e ci ha comunque proposti come volontari per la missione di soccorso. L'unico velivolo disponibile è un trabicolo malmesso chiamato Green Hornet, il calabrone verde, che vola con la coda abbassata e non si alza da terra se carico di bombe.
Prima dell'impatto, Luis Zamperini trattiene il respiro e tiene gli occhi ben aperti mentre l'aereo affonda. Si è ben allenato facendo immersioni alle isole Hawaii e poi, grazie alla corsa, è in grado di trattenere il respiro più a lungo degli altri, riuscendo a rimanere sott'acqua per quasi 3 minuti.
Erano passati meno di 2 minuti. Poi tutto fu avvolto dalle fiamme.
Agendo di puro istinto, Zamperini risale verso la luce da circa 20 metri di profondità, riuscendo ad emergere dall'acqua circondato dalle fiamme e dai rottami del velivolo, ingerendo acqua salata mista a carburante, a liquido idraulico, olio e sangue.
Se mi fossi trovato su un'imbarcazione vicina a guardare il Green Hornet che si tramutava in una palla infuocata, probabilmente avrei sentito un suono simile a quello delle lamiere che si accartocciano e avrei sentito anche il boato dei fuochi d'artificio.
Zamperini e i suoi compagni finiscono alla deriva su 2 scialuppe di salvataggio, 2 gommoni che fino a pochi minuti prima erano montati sulle ali del velivolo, 2 gommoni lanciati in mare non appena l'aereo impatta con l'acqua ed esplode. I 2 gommoni che poi, una volta recuperati, vengono legati fra loro con delle corde di nylon dei paracaduti finiti in mare.
Abituati come eravamo a guardare giù verso l'oceano, ci ritrovammo a guardare sempre in alto.
Passano i giorni, i 3 militari navigano in balia delle onde, a circa 1000 chilometri a sud delle Hawaii, con un kit di sopravvivenza composto da 6 barrette di cioccolato e 8 lattine d'acqua, lattine da 24 centilitri, remando disperatamente per rincorrere le nuvole in cerca di pioggia. Alla deriva sulle acque dell'oceano, i remi servono ai 3 militari anche per scacciare gli squali, quando a turno uno di loro si immerge sott'acqua per qualche minuto in cerca di cibo.
Non era comparso nessun aereo di soccorso, perciò distribuì qualche quadratino di cioccolato e mi rassegnai ad una notte in mare.
L'attrezzatura di sopravvivenza presente sul gonfiabile di salvataggio comprende anche degli ami di diverse misure e alcune lenze con le quali poter pescare piccoli pesci, piccoli squali ed apprezzarne il gusto delle carni.
Assieme al buio calò anche il freddo, che ci penetrò nelle ossa impedendoci di dormire. Usando un'ancora e un pezzo di tela raccogliemmo un po' d'acqua in ogni gommone e lasciammo che i nostri corpi scaldassero quel liquido come fosse una coperta. E cademmo infine in un sonno esausto.
Zamperini, Phil e Mac indossano ancora le divise tropicali color khaki, con pantaloni lunghi, camicia a maniche corte e maglietta, le stesse che avevano il giorno in cui sono partiti, per la missione di salvataggio. Indumenti che con il passare dei giorni sotto il sole ingialliscono, si schiariscono, diventando dello stesso colore del gommone di salvataggio. Il 27esimo giorno, i 3 naufraghi sentono un aeroplano volare sopra le loro teste. Immediatamente sparano in aria 2 razzi a paracadute e lanciano in mare un pacchetto di colorante. Per attirare l'attenzione del velivolo, Zamperini usa anche uno specchio per lampeggiare verso l'alto, ma l'aereo scompare. Poi all'improvviso ricompare e scende verso il mare.
Ripensai a tutte le volte che, sin dall'infanzia, avevo rischiato di morire o di ferirmi molto gravemente. Poi pensai ad una lettera che avevo spedito proprio quella mattina a Peyton Jordan, un amico della scuola pre-volo della Marina.
Ad avvistare i naufraghi dall'alto sono i giapponesi, che scendono a bassa quota, si avvicinano all'acqua e mitragliano più volte il gommone, costringendo i 3, già sfiniti, a tuffarsi in acqua ad ogni passaggio, rischiando la vita tra squali in mare e pallottole dal cielo. L'estenuante lavoro di riparazione dei 48 fori nei 2 gonfiabili dura diversi giorni, giorni durante i quali i 3 non smettono mai di gonfiare e tappare. Grazie alla corrente, grazie agli alisei che soffiano forti verso est, i 3 naufraghi navigano ancora per oltre 3200 km in mare, tra notti di lune piene, immersi nelle ipnotiche e calme acque equatoriali.
Avevo ripiegato la lettera e me l'ero infilata in tasca con l'intenzione di spedirla quando siamo stati chiamati al rapporto per la missione di salvataggio. Appena prima del decollo la trovai e la lanciai dal finestrino a un membro del personale di terra. Me la spediresti, per favore?
Parlano fra loro, parlano per non impazzire. Zamperini ricorda i gloriosi momenti delle gare, gli gnocchi prelibati della madre Luisa, fantasticando colazioni e pranzi in barca ogni mattina.
La lettera cominciava con le seguenti parole: sono ancora vivo e vegeto, ma non so perché.
Dopo il feroce attacco di uno squalo bianco, Mac McNamara, ormai allo stremo, cede, sfinito, e muore.
La calma non impediva agli squali di starci attaccati, come facevano sempre. La superficie liscia dell'acqua ci consentiva di vedere meglio i loro movimenti eleganti mentre nuotavano intorno al gommone. Quando uno mi passò vicino, scivolandomi davanti, allungai la mano dietro la sua testa e mi presi la libertà di portarla sulla pinna dorsale. Lo squalo non batté ciglio. Era un tutt'uno con la natura.
Zamperini e Phil restano sospesi nel mezzo dell'oceano in attesa di salvezza. E al 47° giorno alla deriva, dopo aver sfidato fame, sete, tempeste e squali, la mattina del 12 luglio del 1943, i due superstiti vedono increduli davanti ai loro occhi una decina di piccoli atolli. Sono le isole Marshall, isole deserte sulle cui rive si intravedono vecchi capanni, banani e alberi del pane. Sono delle spiagge deserte su cui non c'è apparentemente anima viva. Ma il sogno viene infranto dal rombo assordante dei motori di una nave, di un'imbarcazione guardacoste giapponese che gli viene incontro.
Mi stancai presto di rivedere il film della mia vita e non avendo altri impegni pressanti mi rilassai. Cercai di concentrarmi sul dolce dondolio del mare e lasciai che arrivasse il sonno.
Con circa 35 kg in meno, i due naufraghi, Lou e Phil, finiscono nel campo di prigionia di Ofuna, campo dove gli internati vengono tenuti in isolamento, malnutriti, tormentati e torturati affinché rivelino i loro segreti militari. I due sopravvissuti vengono separati e Lou viene mandato al campo militare di Tokyo, quasi come per scherzo caustico della sorte, proprio in quella Tokyo, in quella città dove aveva sognato di andare a correre per le Olimpiadi. La sua bestia nera in questo campo è un tale che chiamano The Bird, l'uccello, Mitsushiro Watanabe, terribile e sadico caporale responsabile del campo che, sapendo di avere un atleta olimpico tra i suoi prigionieri, costringe Zamperini a correre, a sfidare alcuni militari giapponesi che vogliono arrogarsi il vanto di averlo battuto. Zamperini resterà nelle mani del nemico per oltre 2 anni, spostato da un campo di prigionia all'altro, costretto a misurarsi ogni giorno con la possibilità di essere ucciso, fino alla resa del Giappone e alla liberazione.
Fu forse il momento più emozionante della nostra vita, perché sapevamo che ci avrebbero soccorso. L'aereo volteggiava, sembrava un B-25. Sventolammo le camicie e gridammo. Ci rispose il fuoco di una mitragliatrice.
Dato prima per disperso in mare, poi dichiarato morto in azione dopo 2 anni di prigionia, Zamperini riesce finalmente a tornare in patria. È l'agosto del 1945.
Continuarono a mitragliarci per 30 minuti circa. Ogni volta intimavo ai miei compagni di stare stesi, fare penzolare le braccia, non attirare l'attenzione, fingere di essere morti. Altrimenti non avremmo avuto nessuna possibilità.
In occasione del 5° anniversario dell'attacco a Pearl Harbor, nel 1946 l'aeroporto di Torrance verrà rinominato in suo onore Zamperini Field.
Poi i giapponesi fecero un volteggio senza sparare e diedi per scontato che Phil e Mac fossero morti. Forse era finita.
Nei 4 anni successivi al suo internamento, Zamperini combatte contro l'alcolismo, combatte contro quei demoni che lo visitano ogni notte.
Non è come nei film. Hollywood cerca di rendere tutto molto drammatico e crea momenti emozionanti di ogni genere, mostrando personaggi che piangono e si disperano. In realtà l'unica pressione che si subisce è il bisogno di mangiare, bere e restare in vita.
È affetto da incubi e da un disturbo mentale paralizzante, classificato come disturbo post-traumatico da stress, denominato anche nevrosi da guerra. Patologia solitamente associata ai soldati impegnati sul campo di battaglia.
Potevo stendermi e meditare in pace per ore, se lo desideravo. Potevo parlare del passato e del futuro. Non dovevo perdere la testa, a meno che non volessi farlo.
Dopo qualche anno Zamperini riuscirà a guarire, riuscirà a farlo frequentando i raduni di un evangelista, riconvertendosi poi al cristianesimo e ritrovando la perduta serenità, diventando a sua volta predicatore e viaggiando in lungo e largo per gli Stati Uniti d'America.
Un giorno lottavamo per le nostre vite, il giorno seguente ci godevamo le nuvole, il tramonto, gli albatros che volavano alti, i delfini e le focene, senza mai perdere la convinzione di farcela. Ero arrivato fin lì e mi ero rifiutato di arrendermi.
Uno dei suoi temi preferiti è stato quello del perdono, al punto che nel 1950 deciderà di recarsi in Giappone per abbracciare ognuno dei suoi antichi aguzzini. All'età di 80 anni Zamperini realizzerà il suo grande sogno di partecipare alle Olimpiadi in Giappone, venendo chiamato come Teodoforo e portando la torcia olimpica in occasione dei giochi invernali di Nagano nel 1998. In quell'occasione tenterà di incontrare il suo più terribile nemico in guerra, Mitsushiro Watanabe, che per anni è stato latitante e ricercato per crimini di guerra. Watanabe che però si rifiuterà di incontrarlo. Zamperini racconterà la sua storia fino al 2 luglio del 2014, giorno in cui si spegne nella sua casa di Los Angeles all'età di 97 anni.
Rifiutato di arrendermi, perché in tutta la mia esistenza avevo sempre portato a termine una corsa.
che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.